Buongiorno e ben ritrovati qui ad un nuovo appuntamento con Teleragione. È passata una data importante, una data fondamentale, il 3 maggio, che è la giornata mondiale della libertà di stampa. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato questa data per appunto evidenziare l'importanza della libertà di stampa nelle nostre democrazie. E ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare la libertà di parola sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, libertà, di parola. Vi dico solo che ieri LinkedIn mi ha buttato fuori dal mio profilo dopo. Non so, 12 anni, 13 anni si sono accorti che la mia foto potrebbe non rispecchiarmi e mi hanno chiesto un documento e io non ho possibilità più di accedere al mio profilo. Ho dovuto caricare il mio passaporto e adesso vediamo che cosa succederà. Loro settimanalmente mi mandano dei report dicendomi con toni trionfalistici: i tuoi post hanno totalizzato 250.000 visualizzazioni, 250.000 interazioni e quant'altro. Nelle ultime settimane siamo scesi a 100.000, 90.000, così all'improvviso, da un momento all'altro, senza una ragione particolare. Io non gli ho mai chiesto niente, non gli ho mai chiesto di dirmi quante visualizzazioni facessi. Fatto sta che il mio profilo LinkedIn acquisiva sempre più contatti, veniva seguito da sempre più persone e a un certo punto hanno pensato bene di buttarmi fuori. Ora speriamo che mi facciano rientrare e comunque mi hanno dimezzato le visualizzazioni. Dicevamo, articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, e questa giornata vuole anche celebrare l'anniversario della dichiarazione di Windhoek, un documento sull'importanza fondamentale dei principi in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell'indipendenza dei media, tutti principi altissimi, meravigliosi, ma che purtroppo non trovano alcun riscontro nella realtà. Chiacchiere ipocrite, vuote, che servono come sempre per manganellare i paesi non allineati e autocelebrarci e autoincensarci in qualche modo. L'UNESCO ricorda la giornata mondiale della libertà di stampa conferendo anche un premio che è il World Press Freedom Prize, dedicato a Guillermo Cano. Sapete chi è stato premiato quest'anno? La cosa è passata un po' sotto traccia, non si è detto qualcosa che andrebbe in qualche modo evidenziato, che meriterebbe approfondimenti, che meriterebbe serate a tema, insomma, è un premio che dovrebbe essere importante, è un tema assegnato dall'UNESCO. Ebbene, questo premio quest'anno l'hanno vinto i giornalisti palestinesi. Ebbene sì, nel silenzio quasi totale della stampa italiana e più in generale della stampa internazionale, nel giorno che dovrebbe celebrare la libertà di stampa, l'UNESCO ha assegnato il premio per la libertà di stampa ai giornalisti palestinesi. Non è tutto incredibilmente meraviglioso. E comunque io oggi ho voluto dedicare questa giornata proprio alla libertà di stampa, mostrando la negazione proprio della libertà di stampa. Poi, non so se vi ricordate, io da ragazzo giocavo a tennis, avevo un manuale del tennis e c'erano le fotografie, no, su le posizioni da assumere prima di colpire la palla. Ce n'era una giusta e una completamente sbagliata, barrata di rosso. Sono scritto no. Ecco, io oggi voglio evidenziare quel no, cioè cosa non dovrebbe essere la stampa, cioè cosa è la negazione proprio della libertà di stampa, che è appunto l'asservimento, il totale appiattimento dei giornalisti nelle posizioni della NATO, delle posizioni dell'Occidente cosiddetto allargato. Andiamo un po' ad analizzare una serie di articoli. Purtroppo io ve lo dico, andremo un po' lunghi ed è una comunque una discesa un po' agli agli inferi, è una roba che veramente potrebbe provocare un travaso di bile, è un campionario di ipocrisia e di meschinità tale che dovrebbe meritare un girone a parte nell'inferno di Dante. Analizziamo per prima di tutto il pezzo di Sky TG24 che vi ho mostrato in apertura. Come umanità abbiamo un enorme debito nei confronti del loro coraggio e dell'impegno per la libertà di espressione. Stanno parlando dei giornalisti palestinesi, ha detto Mauricio Weibel, presidente della giuria internazionale di professionisti dei media. Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, almeno 97 membri della stampa sono stati uccisi dallo scoppio della guerra in ottobre, 92 dei quali erano palestinesi. Ovviamente Sky TG, nella giornata della libertà di stampa, si guarda bene dal dire chi abbia massacrato, tutti quei 97, giornalisti. Sono morti così per caso in una guerra. No? Una guerra dove muoiono soltanto i civili, della quale non si sa praticamente nulla di quello che avviene sul campo e che viene completamente mistificata anche appunto con l'utilizzo di parole come guerra. Quello è un massacro, un tentativo di genocidio, come anche sta affermando la Corte Penale Internazionale dell'AIA. L'UNESCO ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti i giornalisti palestinesi che seguono la guerra a Gaza, dove Israele sta combattendo contro Hamas da oltre 6 mesi, capito? Israele sta combattendo contro Hamas, non sta massacrando in di pulizia etnica, non sta sparando indiscriminatamente su donne e bambini, non sta ammazzando i giornalisti, perché a quanto pare questi giornalisti ammazzati non è che c'è stato un collegamento diretto. E comunque, come sempre nell'articolo, bisogna ficcarci a forza la parola Hamas, perché se no altrimenti si rischia di essere evaporati, no? Il tutto nella giornata della libertà di stampa. In questi tempi di oscurità e disperazione desideriamo condividere un forte messaggio di solidarietà e riconoscimento ai giornalisti palestinesi. Tanto noi stiamo qua seduti, belli comodi, e continuiamo a fare propaganda. Questi muoiono, gli diamo un premietto. Tra l'altro, nell'articolo che li dovrebbe in qualche modo esaltare, sminuiamo il loro sacrificio, cercando in qualche modo di controbilanciare, le colpe macroscopiche, di Israele, e tutto va bene, che stanno coprendo questa crisi in circostanze così drammatiche. Sostanze drammatiche, ha dichiarato Mauricio Weber, presidente della giuria internazionale di professionisti dei media. Sempre il 3 maggio, dal sito dell'FNSI, vale a dire la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, si legge quanto segue. Giornata mondiale della libertà di stampa, dalla International Federation of Journalists, appello per i giornalisti, di Gaza. Prego la regia di ingrandire questo ritaglio. Ai colleghi impegnati nello scenario di guerra della striscia è stato anche assegnato il premio Guillermo Cano 2024, dell'UNESCO. Andiamo avanti con la lettura di questo post, diciamo, di questo articolo sul sito della Federazione Nazionale della Stampa. In occasione della giornata mondiale della libertà di stampa 2024 del 3 maggio, la Federazione Internazionale dei Giornalisti punta i riflettori su Gaza e condanna l'uccisione di più di 100 giornalisti e operatori dei media dall'inizio della guerra. Ovviamente anche qui sul sito della Federazione Nazionale della Stampa non si dice chi abbia ammazzato questi giornalisti, o meglio, lo si dice dopo, ma all'inizio si butta, tanto nessuno arriva fino in fondo a leggere, si butta lì la notizia, no? L'uccisione di più di 100 giornalisti. Chi l'abbia ucciso? Non c'è. Questa è la stampa, la Federazione Italiana della Stampa. Cioè, tu dai una notizia e non dici chi abbia massacrato quei 100 giornalisti e operatori dei media dall'inizio della guerra. Anche qui si parla di guerra, non di massacro, di sterminio, di genocidio e quant'altro. Si è trattato, si legge sul sito web della International Federation of Journalists, di un attacco prolungato alla libertà di stampa e al diritto del mondo di conoscenza, così come gli arresti arbitrari e le intimidazioni. Anche qui non si dice da parte di chi, uno deve avere pazienza, deve andare avanti. La federazione invita i governi di tutto il mondo, no? E in particolare il governo israeliano, ce l'abbiamo fatta, dopo metà delle parole inutili, a dire, diciamo, chi è il convitato di pietra, no? Di questo appello, a proteggere la vita dei giornalisti e la libertà di stampa in conformità con gli obblighi internazionali. La Federazione Internazionale sottolinea che il bilancio delle vittime dei giornalisti a Gaza non ha precedenti. Almeno 109 giornalisti e operatori dei media sono stati uccisi nella guerra di Gaza e continua la guerra di Gaza dal 7 ottobre. 102 palestinesi, 4 israeliani e 3 libanesi. Ed uno dei conflitti più mortali di sempre per i media, eppure c'è un'altra vittima, la libertà di stampa. Da quando il governo israeliano ha bloccato l'accesso dei civili alla striscia di Gaza il 7 ottobre, in seguito all'attacco di Hamas, no, bisogna dirlo perché se no guai, solo i giornalisti palestinesi residenti nell'enclave e in misura molto limitata, la troupe dei media internazionali integrati nell'esercito israeliano in condizioni controllate sono stati in grado di riferire sul campo. Parliamo ovviamente della più grande democrazia del Medio Oriente, l'unica democrazia del Medio Oriente, vale a dire uno stato etnico ultranazionalista che massacra i giornalisti, massacra i civili, massacra i bambini, che viene in qualche modo additato dalla Corte Penale Internazionale come paese potenzialmente genocida, che impedisce alla stampa internazionale di operare sul campo se non in condizioni limitatissime al seguito delle truppe israeliane, con il rischio poi di creare delle fake news come quella di cui andremo a dire in seguito, vale a dire quella dei 40 bambini decapitati, che è una fake news che nasce proprio da una giornalista al seguito delle truppe israeliane che ha riportato una notizia data dai soldati israeliani, anzi una voce che poi è stata riportata da tutti i media del mondo. Bravi! Bravi, festeggiamo la giornata mondiale stampa. Andiamo avanti con la lettura del post della federazione. Il segretario generale dell'IFJ, Anthony Ballanger, ha lanciato un appello. È una questione di interesse pubblico globale che non solo i giornalisti locali, ma anche quelli internazionali testimoniano e documentino, che testimoniano e documentino la guerra in corso a Gaza. Infatti, vedete, si lamentano tutti, no? Voi avete pagine e pagine, giornali, manifestazioni, scioperi, no? Perché Israele non gli consente di coprire la guerra, no? Poi i regimi sono i russi. Noi pensate che noi i giornali russi qui non li possiamo neanche leggere, mentre i russi i giornali li possiamo, stranieri li possiamo leggere. Questo sempre in ossequio alla libertà di stampa e alla giornata mondiale della libertà di stampa. Prolungare il divieto d'ingresso nell'enclave significa negare al mondo un quadro fedele agli eventi a Gaza e viola deliberatamente la libertà di stampa. Invece, impedirci di leggere i giornali russi favorisce un quadro fedele degli eventi e ovviamente voi state lì tutti a protestare. Questo è il motivo per cui nella giornata mondiale della libertà di stampa chiediamo a Israele di smettere di prendere di mira i giornalisti e di violare la libertà di stampa, azioni che non sono proprio degne, che non sono proprie di una democrazia. Cioè glielo chiedono oggi, no? Oggi che è la giornata della libertà di stampa, per favore potete smettere di prendere di mira i giornalisti. Fatelo domani, ma oggi per cortesia, no? E dai, siamo nella giornata mondiale della libertà di stampa, fanne entrare due, tre, così almeno salviamo le apparenze. Poi domani ricominciamo tutto come prima. Il presidente della Federazione Internazionale, Dominique Pradaillet, ha dichiarato: dall'adozione della dichiarazione di Windhoek nel 1991, poco è stato fatto per tutelare meglio i giornalisti nel diritto o nelle convenzioni internazionali. Oggi Israele sembra determinato a mettere a tacere i giornalisti di Gaza, anche a prenderli di mira. I crimini contro i giornalisti giornalisti, contro i civili, contro i bambini, no, mi raccomando, solo i giornalisti, il resto, genocidio, lasciamo perdere, non lo trattiamo, non devono rimanere impuniti. Esortiamo i governi di tutto il mondo a riconoscere pubblicamente il loro sostegno a uno strumento internazionale vincolante che protegga i giornalisti. Adottando tale convenzione contro l'impunità, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite afferma inequivocabilmente che i massacri contro i giornalisti, come quello in corso a Gaza, non si ripeteranno. Aspettate che entrino a Rafah e poi vedrete, poi toccherà alla Cisgiordania. L'IFJ rende poi noto che giovedì 2 maggio a Santiago del Cile, nell'ambito della giornata mondiale della libertà di stampa, il premio Guillermo Cano dell'UNESCO è stato assegnato ai giornalisti di Gaza. A ricevere il premio è stato Nasser Abubaker, presidente del PJS e vicepresidente dell'IFJ, che ha dichiarato che i giornalisti di Gaza hanno sopportato un attacco prolungato da parte dell'esercito israeliano di una ferocia senza precedenti, ma hanno continuato a fare il loro lavoro mentre noi no, aggiungo io, come testimoni della carneficina intorno a loro. Questo premio dimostra che il mondo non ha dimenticato e rende omaggio al loro sacrificio per l'informazione. Il mondo non ha dimenticato, infatti, guardate come la stampa mondiale tratta, la questione anche solo del premio. Giornalisti a Gaza muoiono di fame, ha commentato il segretario generale dell'IFJ Anthony Belanger. Sono senza casa e corrono un pericolo mortale. Il riconoscimento da parte dell'UNESCO di ciò che stanno ancora sopportando è un enorme e meritato impulso. Durante la mia ultima missione in Palestina nel novembre 2023 sono rimasto profondamente toccato dal modo in cui guardavo e parlavo con il mio collega. Non li dimenticherò mai, così come non dimenticherò mai la loro incredibile determinazione. E infatti si vede tutti i giorni come non li dimentichiate. Noi oggi qui a Teleragione un qualcosa vorremmo dimostrare, no? Di questa partecipazione al dolore dei giornalisti palestinesi che vengono massacrati quotidianamente da Israele. Vediamo come la stampa italiana testimonia questo dolore. Innanzitutto partiamo dalla classifica, no? Perché in questa occasione viene stilata la classifica. Comunque farlocca, comunque fuorviante, però comunque io ve la voglio riportare lo stesso di Reporter Senza Frontiere. L'Italia è al 46esimo posto, no? Quelli che vanno lì sempre con il ditino, no? Il paese dei fact-checker di Facebook, no? Quelli tutti puntuti che stanno lì, no? A fare le pulci, no? Tutti quelli che vanno in televisione, che strillano al complotto, i complottisti, facciamo le leggi contro le fake news. L'Italia è al 46esimo posto per la libertà di stampa. Notare sul sito di Sky TG24 che mentre parlano dell'Italia al 46esimo posto mettono l'immagine del Cremlino, no? Voi al Cremlino i giornali stranieri li potete leggere, a Mosca, in tutta la Russia, i giornali stranieri li potete leggere, qui da noi i giornali russi non li potete leggere, questo sempre in ossequio alla libertà di stampa, ma i giornali russi, si sa, fanno propaganda, i nostri che stanno al 46esimo posto in una classifica comunque farlocca, invece dicono soltanto la verità. Andiamo avanti con la lettura di questo articolo, veramente, che poi veramente vi invito a leggere, una roba vomitevole, anche proprio per capire come vengono stilate queste classifiche che non valgono niente, però anche in queste classifiche che non valgono niente noi facciamo schifo lo stesso. Stando all'Indice Mondiale della Libertà di Stampa prodotto da Reporter Senza Frontiere nel 2024, l'Italia è scesa di 5 posizioni rispetto all'anno precedente. Figurate, abbiamo la Meloni, no? Questi sono tutti pseudoprogressisti e quindi scende di 5 posizioni perché c'è la Meloni, non perché i giornali italiani sono tutti posseduti dal gruppo Gedi o da Berlusconi o sono in mano alla politica, no, è colpa della Meloni. Rispetto all'anno precedente, attualmente si trova al 46esimo posto su 180. Come riferisce lo studio, a influire sarebbe stato soprattutto il fatto che un membro della coalizione parlamentare al potere sta cercando di acquisire la seconda più grande agenzia di stampa, AGI, riferendosi al deputato leghista Antonio Angelucci. No, quindi è questo, è soltanto questo il problema, no? Che gli Agnelli Elkann possiedono la metà dei giornali italiani, che l'altra metà la possiede Berlusconi, che veramente gli editori puri praticamente sono scomparsi dal panorama dell'editoria italiano, no? Quindi io sinceramente non ho parole. Comunque, il 46esimo posto, secondo me, rimane comunque molto generoso. Basti vedere come le poche testate che hanno dato la notizia del premio dato ai giornalisti palestinesi nella giornata mondiale della libertà di stampa, lo ripeto, facciano i salti mortali carpiati per minimizzare le colpe di Israele nel massacro dei giornalisti, oltre ovviamente tutto il resto, pulizia etnica compresi, e ficchino nel pezzo a forza la parola Hamas puntando al concorso di colpa. Vi ho fatto una brevissima rassegna dei titoli dei giornali italiani nella giornata mondiale della libertà di stampa, che parlano del premio dato ai giornalisti palestinesi. UNESCO assegna il premio per la libertà di stampa ai giornalisti palestinesi. Questo è il TG di La Sette di Mentana, no? Quello delle fake news, che combatte le fake news, dice lui. Fra loro il corrispondente di Al Jazeera, Welal Dakdul. Almeno 97 giornalisti sono rimasti uccisi, 92 erano palestinesi, sono rimasti uccisi, no? Per nessuno, si sono dosati, no? E la mattina si sono svegliati morti nel letto, no? Sono morti per nessuna correlazione, no? Giusto, Mentana, no? Questo nella giornata della libertà di stampa, hanno avuto un colpo apoplettico. Questo era news.it. UNESCO, poi scusate, parla giornalista di Al Jazeera. Ovviamente non è che dicono che Israele ha chiuso Al Jazeera, ne parliamo tra poco. UNESCO premia i giornalisti palestinesi. Un forte messaggio di solidarietà. UNESCO premia i giornalisti palestinesi. L'UNESCO ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti i giornalisti palestinesi che si occupano della guerra a Gaza, dove Israele combatte contro Hamas da più di 6 mesi. Anche qui non v'è parola di chi abbia ammazzato i giornalisti palestinesi che loro premiano. Vedete come sono solidali e partecipi, no? Neanche riescono a condannare verbalmente, comodamente, seduti sul loro culo, Israele per gli omicidi, no? E questo è veramente fantastico. Pensate se l'avessero ammazzati i russi, no? Più di 100 giornalisti, che cosa sarebbe successo? L'UNESCO, questa è la lancia, l'UNESCO ha assegnato il premio mondiale per la libertà di stampa a tutti i giornalisti palestinesi che seguono la guerra a Gaza, dove Israele sta combattendo contro Hamas da oltre 6 mesi, in questi tempi di oscurità e disperazione. Poi prosegue col solito sproloquio, no? Anche qui, frasi fotocopia: Israele sta combattendo contro Hamas, nessuna menzione al fatto che i giornalisti siano stati massacrati dagli israeliani, nessuna menzione delle accuse di genocidio nei confronti di Israele, nessuna menzione delle decine di migliaia di vittime, soprattutto donne e bambini. Comunque, più vomitevoli di tutti sono i pendivendoli di Avvenire, che veramente hanno omaggiato la giornata mondiale della libertà di stampa con un pezzo esemplare dello stato comatoso della stampa in Italia. La giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra oggi, è stata assegnata ai giornalisti palestinesi che seguono la guerra tra Hamas e Israele nella striscia di Gaza, il premio mondiale dell'UNESCO per la libertà di stampa. Sono infatti esclusivamente palestinesi i reporter, compresi i fotografi, in grado di raccontare sul campo il conflitto, poiché Israele, che controlla tutti gli ingressi dell'enclave, impedisce l'ingresso della stampa internazionale. Vero, ma andiamo avanti. Il Comitato per la protezione dei giornalisti, con sede a New York, dall'inizio del conflitto il 7 ottobre scorso, con il massacro di Hamas nel sud di Israele, che causò 1.200 morti e il rapimento di 234 persone, ha registrato la morte a Gaza di almeno 97 giornalisti, 92 erano palestinesi. Chi li ha ammazzati? Chi? Ce la fate a scriverlo oppure no? Chi li ha ammazzati, schifosi, vermi? Erano più di 30 anni che non si registrava un numero così alto di morti tra i giornalisti che coprono un conflitto. Non è stato così in Ucraina, né in Siria né in Iraq. Ma vi rendete conto quanto fanno schifo? Fate schifo, fate schifo, vergognatevi. Vi dovete vergognare, dovete chiudere, dovete fallire. Fate schifo. La giornata mondiale per la libertà di stampa, ma veramente, ma qui veramente siamo proprio. Io non lo so, guarda. Non ci sono parole, l'ipocrisia, la menzogna. Fate schifo, chiudeteci il canale, fate quello che vi pare. Cioè, la giornata mondiale, la libertà di stampa e di espressione. Io voglio sentirmi libero di potervelo dire, vi sentiranno in quattro gatti. Fate schifo. Israele ha contribuito da par suo alla giornata mondiale della libertà di stampa, chiudendo Al Jazeera. E infatti tutti i giornali italiani aprono, no, con la notizia, come no. Il New York. Andiamo a vedere un attimo la notizia. Questa qui è un quotidiano israeliano che dà la notizia della chiusura di Al Jazeera in Israele, no? L'unica democrazia del Medio Oriente. Andiamo avanti con la lettura. Eccola qua, questa è da Giubbe Rosse, il canale Telegram. Israele chiude Al Jazeera. Il governo israeliano ha votato oggi all'unanimità per vietare le trasmissioni della testata qatariota Al Jazeera sul territorio nazionale. Il ministro delle comunicazioni Sholomo Karni del Likud ha firmato un decreto subito dopo il voto, che è quindi entrato immediatamente in vigore. N12 News, che è il ritaglio che vi ho fatto vedere prima. Andiamo avanti. Notizia di oggi. Eccola qua, l'ho presa dal canale di Laura Ruggeri. Il ministro israeliano delle comunicazioni ha dichiarato di aver confiscato le apparecchiature di Al Jazeera poche ore dopo che il governo israeliano aveva ordinato la chiusura dell'emittente nel suo paese, cosa che la rete di notizie con sede in Qatar ha criticato come un atto criminale. Ci mancherebbe, dico io. Gli ispettori del Ministero delle Comunicazioni, accompagnati dalla polizia, hanno fatto irruzione nell'ufficio dell'emittente televisiva del Qatar presso l'hotel Ambassador di Gerusalemme. Ma vi immaginate se l'avesse fatto Putin? Se l'avessero fatto gli iraniani, una cosa del genere, i cinesi, che cosa sarebbe successo? Cioè, con una guerra in corso, con un genocidio in corso, con uno sterminio in corso. Cioè, io ero passato in Qatar recentemente, ho fatto scalo in un viaggio che ho fatto e vedevo le immagini di Al Jazeera. È una roba che noi ce la sogniamo la notte, che non vedremo mai. Ti credo che gli hanno chiuso il canale. E noi festeggiamo, no, la giornata mondiale della libertà di stampa. Eccolo qui, siamo alleati di queste canaglie, di questi criminali, di questi genocidi. I giornalisti di Al Jazeera hanno danneggiato la sicurezza di Israele, incitato contro i soldati delle forze armate israeliane. È ora di espellere il portavoce di Hamas dal nostro paese, ha detto Netanyahu, secondo il suo portavoce. Vedete, continuano con i metodi della pandemia, no? Cioè, loro ti appioppano un epiteto, ti stigmatizzano, ti gettano il fango addosso, ti connotano in un certo modo, loro in maniera unilaterale, e sulla base di questo fanno di te quello che vogliono nel silenzio generale. Le trasmissioni del Al Jazeera e l'accesso al suo sito web sono stati bloccati in tutto Israele. La rete ha denunciato la decisione di Israele come un atto criminale che viola i diritti umani dell'accesso alle informazioni. Invece noi, che non possiamo vedere i canali russi, siamo a posto. L'Associazione per i diritti civili in Israele ha presentato una petizione alla Corte Suprema israeliana. La repressione da parte di Israele della libertà di stampa per coprire i suoi crimini, uccidendo e arrestando i giornalisti, non ci ha impedito di compiere il nostro dovere. Più di 140 giornalisti palestinesi sono stati martirizzati per amore della verità dall'inizio della guerra a Gaza, ha detto Al Jazeera. Insomma, il New York Times invece e la CNN offrono un contributo più discreto alla giornata mondiale della libertà di stampa. Israele ha deciso di omaggiare questa giornata con il botto, invece la CNN e il New York Times sono più discreti. Andiamo a vedere, eccolo qua. E queste sono le linee guida del New York Times: evitare di usare parole come genocidio e pulizia etnica. Non sia mai che il nostro pubblico dovesse avere qualche sospetto. Nel caso di Gaza, è il risultato di un processo di conformismo e obbedienza gerarchica. Questo è emerso da una nota interna contenente alcune direttive del New York Times ai suoi giornalisti. Lo sto leggendo dal Fatto Quotidiano, quindi non è un giornale ritenuto complottista. Come messo dagli stessi redattori del New York Times, evitare di usare la parola genocidio a Gaza è una scelta editoriale finalizzata a favorire Israele e penalizzare la Palestina. Secondo un'analisi di The Intercept, riguardante oltre 1.000 articoli apparsi sul New York Times, Washington Post e Los Angeles Times, termini carichi emotivamente come massacro e orribili sono riservati quasi esclusivamente agli israeliani uccisi dai palestinesi e non il contrario, capito? La giornata mondiale della libertà di stampa. Anche la CNN ha dovuto affrontare reazioni negative da parte del suo stesso personale a causa di politiche editoriali che, secondo i resoconti di 6 membri dello staff e più di una dozzina di promemorie interne, hanno portato alla censura delle prospettive palestinesi. No. Quindi chi lo spiega a quelli del New York Times che il termine genocidio è più che calzante a Gaza? Andiamo a leggere come prosegue l'articolo. Vabbè, questo qui è il New York Times, dice ai giornalisti che si occupano della guerra in Israele di evitare le parole genocidio, pulizia etnica e territorio occupato. È stato rilevato da una pubblicazione investigativa americana online che il New York Times ha dato istruzioni a reporter e giornalisti che si occupavano della guerra genocida di Israele contro i palestinesi nella striscia di Gaza, di limitare l'uso di termini genocidio e pulizia etnica e di evitare di usare l'espressione territorio occupato per le terre palestinesi occupate da Israele. Questo è un ritaglio che ho preso dal canale di Laura Ruggeri, che si riferiva proprio alle politiche del New York Times, no? Che è ritenuto la Bibbia del giornalismo mondiale, quello da cui tutti gli altri giornali sostanzialmente desumono le notizie. Se l'ha scritto il New York Times lo possiamo dire, se l'ha confutato il New York Times lo confutiamo, se l'ha approvato lo approviamo, no? E queste sono le linee guida interne. Continuiamo con la lettura dell'articolo del Fatto Quotidiano, no? Per vedere se la parola genocidio, no, che quelli del New York Times evitano, è calzante o meno. Oltre alla conclusione di un report dell'International Court of Justice che contiene alcune prove riguardanti l'intenzionalità e definisce plausibili le accuse di atti di genocidio di Israele nelle operazioni militari a Gaza. Alcuni numeri fanno chiarezza. Andiamo a vedere questi numeri nella giornata mondiale per la libertà di stampa. Noi la festeggiamo un po' dopo perché non andavamo in onda. In soli 4 mesi di bombardamenti sono stati uccisi più bambini a Gaza che in tutte le altre guerre nel resto del mondo negli ultimi 4 anni. In soli 6 mesi il 2% dei bambini di Gaza ha perso la vita o è stato ferito e oltre 1.000 bambini hanno subito l'amputazione di una o due gambe. Oltre 50.000 bambini soffrono di grave malnutrizione. 28 bambini sono morti di fame a causa del totale embargo di Israele. Quasi tutti gli ospedali sono stati bombardati, 26 sono stati letteralmente distrutti o sono fuori uso, 17 funzionano parzialmente. No. In totale, Israele ha causato la morte di 34.012 persone, 76.833 sono state ferite. Oltre 1 milione di persone soffrono di insicurezza alimentare catastrofica. Circa 1,7 milioni di persone sono state sfollate. Ma diversamente da altri genocidi, questi individui non hanno neppure la possibilità di fuggire in altri paesi perché sono chiusi in un carcere a cielo aperto. Questi dati sono impressionanti. Per mettere le cose in prospettiva, basta ricordare che numerosi paesi europei, il Canada, la Gran Bretagna, l'attuale presidente degli USA, hanno definito l'uccisione di circa 7.000 civili e lo sfollamento di 1 milione di persone in Myanmar un plausibile caso di genocidio. A Gaza, invece, cos'è? Quanti bambini palestinesi dovranno morire per convincere i negazionisti che quello che sta accadendo a Gaza è uno scenario plausibile con un genocidio? No. no? E Israele si appresta ad entrare a Rafah, no? Che cosa succederà se dovessero entrare a Rafah? Dove sta la stampa internazionale? Dove stanno le grida di dolore? No, noi diamo il premio ai giornalisti palestinesi, però evitiamo di contestualizzare. Ricordate, no, open, contesto mancante. Ok, ce lo spiegate il contesto di quello che sta succedendo a Gaza? Ce lo spiegate un attimo? Usiamo i termini giusti per descrivere quello che sta accadendo a Gaza? Genocidio, massacro, pulizia etnica. Noi siamo peggio dei nazisti, siamo peggio dei tedeschi perché tutto questo avviene sotto i nostri occhi e non stiamo facendo un cazzo di niente. Diamo i premietti, capito? Diamo i premietti. Senza dire chi è che massacra, chi è che uccide, chi è che stermina, facciamo schifo, ci dobbiamo vergognare, vi dovete vergognare, fate schifo. No? Noi in Italia abbiamo festeggiato con i fuochi d'artificio la giornata della libertà, la giornata mondiale della libertà di stampa con un po' di anticipo, con Samburga Molinari che ha mandato al macero 100.000 copie del suo giornale. E in condizioni normali sarebbe un atto doveroso, dovuto mandare al macero quella schifezza di giornale, no? Però in questo caso dobbiamo sottolinearlo, no? Che forse non era il caso di mandare al macero perché c'erano un paio di virgole storte per i padroni di Sambuca Molinari, per i suoi faraoni, no? Quindi in quel caso forse non era il caso di mandare al macero, ma lui l'ha fatto ugualmente. Sambuca, fallo tutti i giorni, facci la cortesia, facci un regalo, manda al macero tutti i giorni quella pattumiera, quella cloaca di giornale, fai un regalo all'umanità, fai un regalo alla giornata mondiale per la libertà di stampa, manda al macero quella pattumiera, no? E ricordiamo anche, sempre in ossequio alla giornata mondiale della libertà di stampa, che Sambuca Molinari ha censurato l'intervista a Galli perché non ha fatto quello che fanno tutti i giornali, vale a dire tirare in ballo Hamas per invocare il concorso, di colpa. No, noi abbiamo la libertà di stampa, noi celebriamo la libertà di stampa e abbiamo direttori di giornali che mandano al macero le copie del loro giornale perché arriva la telefonata del faraone, oppure censurano un'intervista perché l'intervistato non risponde come loro vorrebbero che lui rispondesse. È lo schifo totale. Scusatemi, mi ripiglio. In pratica, un cantante ha avuto più dignità della maggior parte dei giornalisti italiani. C'è di che festeggiare e come. Nel giorno della libertà di stampa, sarebbe stato un bel gesto anche premiare tutti quei giornalisti o presunti tali che hanno rimbalzato senza uno straccio di verifica la notizia dei 40 bambini decapitati da Hamas, ve la ricordate, no? Quindi avremmo dovuto dare un premietto, no? A tutti questi giornalisti che non controllano le fonti, che non fanno uno straccio di fact-checking. No, un premio speciale andrebbe proprio dato anche agli utilissimi, vigilissimi, attentissimi fact-checkers che sono riusciti nel difficile compito di ignorare una delle più colossali bufale del XXI secolo. Bufala che era stata smentita in tempo reale, no? Quindi avevano tutto il modo, tutto il tempo, e invece non hanno fatto un cazzo di niente. Eccola qua la notizia: 40 bambini decapitati da Hamas, era un falso e si poteva saperlo, ma non ditelo a Puente e Mentana perché se no si risentono. Andiamo a leggere il bellissimo e importantissimo articolo di Inside Over. Tra tanti filoni narrativi, uno dei più importanti è di sicuro la falsa storia sui 40 bambini decapitati da Hamas. C'è un motivo per cui questa narrazione si è distinta dal resto della disinformazione prodotta in questi mesi. A diffondere ed amplificarla sono state alcune delle più autorevoli e note testate in Italia e all'estero. Per esempio, se oggi si prova a digitare in italiano su un motore di ricerca Hamas 40 bambini decapitati, molti dei risultati nella prima pagina di ricerca appartengono a note testate giornalistiche nazionali e contengono notizie non vere e non verificate. Andiamo avanti. A questo scenario affianchiamo un altro dato che può aiutarci a capire la portata di ciò che è accaduto. Il Digital News Report 2023, che classifica e raggruppa le prime testate online anche per livello di credibilità da parte dei lettori, ci aiuta a cristallizzare una notizia. Delle prime 10 testate più credibili in Italia, almeno 6 hanno pubblicato informazioni non vere o non verificate sul filone narrativo dei 40 bambini decapitati da Hamas. In aggiunta, ad oggi nessuno di questi siti di informazione ha pubblicato a posteriori un disclaimer o un fact-checking sulla notizia, cioè nessuno di loro ha avuto il coraggio di smentire la notizia, di smentirsi, di dire abbiamo pubblicato una fake news colossale che ancora circola in rete senza un cazzo di smentita. I fact-checker indipendenti, no, cosiddetti tali, dove stanno? Dov'è Open? Dov'è Mentana? Procediamo per ordine. Il 10 ottobre 2023, a 72 ore di distanza dalle prime notizie sull'assalto del gruppo Hamas al confine tra la striscia di Gaza e i territori israeliani, una reporter, Nicole Zedek, di I24 News, canale israeliano All News, durante un servizio sul campo nei territori assaltati dal gruppo Hamas, ha riportato una notizia che in pochissimi minuti ha fatto il giro del mondo. Durante l'assalto del 7 ottobre, Hamas ha decapitato 40 bambini. Quando la giornalista riporta questa notizia, sono le 12:56 del pomeriggio del 10 ottobre 2023. Nel servizio televisivo in diretta non ci sono prove fotografiche o elementi che possano corroborare quanto sostenuto dalla giornalista, che ovviamente aggiungo io, non ha visto nulla. 19 minuti dopo, il servizio in diretta, il canale I24 News pubblica su Twitter una videosintesi in cui viene descritta così la notizia: circa 40 bambini morti sono stati portati via dal luogo del ritrovamento, culle rovesciate, passeggini abbandonate e porte spalancate. Vi ricordate, no, le incubatrici rovesciate di Saddam Hussein nel caso di Nayra? Tutto falso allora, tutto falso oggi. Nel video la giornalista Zedek, insieme al cameraman, continua a descrivere la storia dei 40 bambini decapitati, inquadrando da lontano il kibbutz Kfar Aza e passeggiando tra i soldati israeliani. Vedete perché gli israeliani vogliono solo i loro giornalisti al seguito e impediscono alla stampa internazionale di entrare, perché chiudono Al Jazeera per mandare in giro fake news, per fare il bello e il cattivo tempo, per poter massacrare impunemente la più grande, l'unica democrazia del Medio Oriente. Fate schifo, ve lo ripeterò fino alla nausea. Passano altri 10 minuti, sono circa le 14:30, e la giornalista israeliana ricondivide il tweet di I24 News, aggiungendo in particolare un particolare fondamentale per lo sviluppo di questa narrativa. La giornalista non ha visto in prima persona i corpi dei bambini, ma la notizia lo è ed è stata riferita dai soldati israeliani. Leggerissimo conflitto, la fonte inquinata. Questo che vedete è il tweet in cui lei dice: mio cugino mi ha detto sostanzialmente, soldiers told me, soldati mi hanno detto che loro credono che 40 bambini sono stati ammazzati. Questo è veramente il cimitero del giornalismo, il cimitero della libertà di informazione che questi pazzi criminali pretendono di celebrare il 3 maggio. Questa è la morte del giornalismo, questa è la morte della democrazia. Andiamo avanti, per favore. Nel pomeriggio del 10 ottobre anche il portavoce del governo israeliano ricondivide a sua volta la notizia di 24 News, scrivendo: Hamas ha decapitato bambini, li sradicheremo. No? Quindi è il gioco del telefono. Questa è una notizia finta, falsa, una fake news vera. Cioè, queste sono le fake news. Cioè, si parla tanto di fake news. Volete un esempio? Volete far capire al vostro pubblico cos'è una fake news, come si propaga e chi propaga le fake news? Eccolo qua. Un esempio: ci dovreste aprire i TG. I TG, ci dovrebbe essere i talk in prima serata che parlano di questa roba qui, di come si manipola scientemente l'opinione pubblica e di come le fake news, quelle vere, facciano il giro del mondo. Dove stanno i fact checkers? Dove sta Mentana? Dove sta Puente? Andiamo avanti. Parenzo, Parenzo. Prego la regia di ingrandire. Eccolo qui. I rumors sul filone narrativo continuano durante tutta la giornata del 10 ottobre, fino a quando alle 18:31 il New York Times, come come riporta Le Monde, riferisce di avere la conferma di soli tre ragazzi morti e nessuno decapitato. Alle ore 20:36 del 10 ottobre, l'agenzia di stampa turca Anadolu pubblica una notizia in esclusiva in cui racconta che un funzionario dell'esercito israeliano ha riferito all'agenzia turca di non avere alcuna conferma circa la notizia del ritrovamento di 40 bambini decapitati durante la mattinata del 10 aprile. Queste due notizie diventano estremamente importanti perché effettivamente contrastano la narrativa diffusa dalle voci pro-Israele e segnalano la possibilità che la notizia possa essere falsa. Questo avviene nella stessa giornata in cui viene data la notizia falsa. Non è che avviene un mese dopo, un anno dopo, cioè già il giorno stesso arriva la smentita. E questi hanno continuato ineffabilmente, inesorabilmente a spargere veleno, ad inquinare il dibattito pubblico, diffondendo notizie false. Ma ci rendiamo conto della gravità di questi fatti? Andiamo avanti con la lettura. Queste due informazioni non verranno mai riprese dalle testate italiane. Solo in un caso è stata citata la notizia di Anadolu, citando tuttavia il ritrovamento di 40 bambini, come vedremo più avanti, nonostante le fonti risultassero disponibili online in maniera gratuita e accessibile. Andiamo avanti. Il giorno dopo, l'11 ottobre 2023, una voce politica autorevole continua ad amplificare la notizia falsa. Il presidente americano Joe Biden, in una conferenza stampa, afferma: "Non avrei mai pensato di dover vedere e confermare foto di bambini decapitati da terroristi, come accadde con Bush e con le incubatrici di Saddam Hussein." Stesso copione. All'epoca si allineò anche Amnesty International. La dichiarazione fa ancora una volta il giro del mondo, ma in poche ore anche la dichiarazione di Joe Biden viene smentita da un portavoce della Casa Bianca. Infatti, le parole del presidente statunitense, come spiega il portavoce, non si sarebbero basate su una visione diretta delle prove, ma su informazioni apprese dalla stampa israeliana e dalle dichiarazioni delle forze armate israeliane, quindi sulle notizie circolate il giorno prima e già smentite. Il 12 ottobre, Jerusalem Post cita un post pubblicato su X dall'IDF sostenendo si tratti di una prova della versione dei 40 bambini decapitati. Nel post originario, oggi cancellato dalle forze armate israeliane, non ci sono elementi che provino il decapitamento di bambini. Nei giorni successivi sono diversi gli articoli in Italia e nel mondo che hanno mostrato che la notizia sui 40 bambini decapitati da Hamas fosse falsa, poiché non esisteva nessuna prova a supporto di tale tesi e che tutto aveva avuto origine semplicemente dal chiacchiericcio della giornalista di 24 News. Capito? In Italia diverse testate autorevoli hanno prodotto molta disinformazione su questa notizia. Il 10 ottobre, nel tardo pomeriggio, la Repubblica scrive: "Al momento sono stati rinvenuti corpi di 40 neonati o bambini piccoli, molti di questi decapitati." Come unica fonte viene citato l'esercito israeliano. Spargitori di menzogne, vergognatevi. 24 ore dopo è ANSA a dedicare un articolo alla notizia dei 40 bambini decapitati da Hamas. L'agenzia italiana riferisce di un massacro di bambini a Kfar Aza, dove alcuni di questi sono stati decapitati, virgolettato. Nel testo dell'agenzia si legge: "La furia di Hamas non li ha risparmiati nel kibbutz di Kfar Afa, dove i soldati israeliani hanno raccontato di aver trovato almeno 40 piccoli uccisi tra le decine di persone trucidate a sangue freddo. Il problema delle fonti in questo conflitto sarà un problema ricorrente", questo prosegue l'articolo di Inside Over, "per i media italiani. Infatti anche per l'articolo di La Repubblica come unica fonte viene citato l'esercito israeliano, che è una fonte che ha un interesse forte nel conflitto in corso, e poi saremo noi gli spargitori di fake news." 2 giorni dopo la notizia arriva sul giornale italiano Il Messaggero, che nella mattinata del 12 ottobre titola: "Israele, Hamas, la strage dei bambini, molti decapitati." Le foto del Jerusalem Post certificano. Ma quali foto? Le foto del Jerusalem Post certificano che non si tratta di fake news. Dal titolo sembra che le prove della decapitazione dei 40 bambini siano effettivamente state trovate. Invece non è così. Il titolo è estremamente fuorviante, almeno per due motivi. Viene utilizzato il termine certificano in modo improprio, poiché il Jerusalem Post ha ripreso come unica fonte il post di X del governo israeliano, poi cancellato, in cui non c'è alcuna evidenza grafica di un tale massacro. Inoltre, come occhiello, viene menzionata in un'indagine di Amnesty International su Hamas. L'indagine è stata effettivamente avviata dall'organizzazione indipendente Amnesty International, che ha analizzato decine di video amatoriali sull'attacco del 7 ottobre. L'indagine è fruibile a questo link e possiamo confermare che non vi è alcuna menzione al filone narrativo dei 40 bambini decapitati da Hamas. Le notizie non verificate e fuorvianti hanno continuato per diversi giorni, moltiplicandosi su decine di testate. Voi pensate all'importanza dei social network in tutto questo? Tutto questo è arrivato nei nostri smartphone. Questa propaganda vergognosa, come le baionette dei nazisti che infilzavano i bambini, è arrivata nei nostri cellulari, nelle nostre tasche, in tutte le tasche degli italiani, di tutti i cittadini europei, senza la possibilità di accedere alle smentite, senza la possibilità di farsi un'idea chiara. È questa la propaganda del XXI secolo, altro che la giornata mondiale della libertà di stampa. Sempre l'11 ottobre, anche il Corriere della Sera dedica un approfondimento alla vicenda, riprendendo la notizia dei 40 bambini decapitati. Johnny Riotta, di Opposite of Journalism, dove sei? Severgnini, dove siete? Dove lavorate? Nonostante l'articolo venga scritto da un inviato sul posto, non è presente alcuna cautela nel dare la notizia dei 40 bambini decapitati da Hamas. Si legge nell'articolo: una TV israeliana parla di bimbi dai 2 ai 5 anni trovati decapitati. Yossi Landau, necroforo di Zaka, conferma di averli visti. Alcune salme sono riconoscibili e il generale Verug è incaricato di ricomporre. L'articolo viene pubblicato alle ore 11:39 dell'11 ottobre. In quel momento sono già diverse le fonti che hanno espresso cautela nel dare la notizia e sono disponibili fact-checking e smentite online. Voi capite che siamo di fronte a un problema gigantesco, siamo di fronte a una fabbrica costante di propaganda, di notizie false e fuorvianti, e il problema è che questi se la cantano e se la suonano come gli pare e piace. E la bufala dei 40 bambini decapitati va di pari passo con quella che vi avevamo dato qualche giorno fa, vale a dire degli stupri di massa compiuti da masse, bufala colossale immessa in circolo dal New York Times. Lo stesso discorso vale per i membri di Hamas nello staff dello UNRWA, vale a dire l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi delle Nazioni Unite. Questa qui propalata dal Wall Street Journal. Questo qui è l'articolo di Daniele Luttazzi per la sua rubrica Non c'è di che avevo pubblicato qualche giorno fa. Voi direte: sono prolisso, sono noioso, ma dato il contesto che stiamo trattando oggi, dato quella schifezza della giornata mondiale per la libertà di stampa, ve ne voglio rileggere alcuni piccolissimi brani. Anche in Italia i propagandisti pro Netanyahu scrissero sui giornali e raccontarono in TV degli stupri di massa commessi da Hamas a Gaza il 7 ottobre. L'avevano letto sul New York Times e la notizia era stata rilanciata dalla BBC, dal Guardian, dalla CNN, dall'Associated Press e da Reuters. Ma quegli articoli sugli stupri, un falso, i coautori di quei pezzi, lodati all'epoca dal capo direttore del Times Joe Kahn, erano Jeffrey Gettelman, Anat Schwartz e Adam Sella. Sabato scorso l'account Telegram di Zell Skirrel, sabato scorso all'epoca della scrittura dell'articolo, ovviamente, ha aperto un vaso di Pandora, ha mostrato al mondo i like di uno degli estensori dell'articolo, vale a dire Anat Schwartz, Madonna, a diversi post di propaganda sionista su X, fra cui uno che definiva i palestinesi animali che meritano un olocausto, uno sui 40 bambini decapitati, un altro falso, uno che invocava la trasformazione di Gaza in un mattatoio. Questa è la giornalista che ha scritto l'articolo sugli stupri di massa, metteva like su articoli di propaganda sionista, inclusa la fake news dei 40 bambini decapitati. Questo è il livello del giornalismo nel tempio del giornalismo del New York Times, quello che dice di evitare le parole genocidio, pulizia etnica, territorio occupati. E un altro che esortava i propagandisti di Israele a diffondere il paragone Hamas e l'ISIS per spaventare l'opinione pubblica occidentale. No? Jeremy Scahill di The Intercept denuncia, oltre alle balle sioniste del Times e quelle del Wall Street Journal sui legami tra Hamas e lo UNRWA. Queste due storie sono state scritte da anti-palestinesi che fingevano di essere giornalisti obiettivi. La giornalista del Wall Street Journal, Carrie Keller-Lynn, si occupava di social media strategy per le forze armate israeliane durante la guerra di Gaza del 2029 ed era un'attivista pro-Israele anche da universitaria. Voi immaginatevi con quale serenità possa scrivere gli articoli sul giornale senza conflitto di interessi. La giornata mondiale della libertà di stampa forse viene intesa come una volontà di emancipare la stampa dalla realtà. Libertà di stampa intesa come libertà di scrivere cazzate senza dover rendere conto al lettore. Ma al di là dell'ironia, personalmente credo e continuerò a credere sempre nella libera informazione come pilastro fondamentale della società. Io credo nel mio lavoro, io credo nel giornalismo, credo che tutto questo vada rifondato. Chi ha a cuore il giornalismo, chi ha a cuore la democrazia, dovrebbe denunciare ogni giorno lo scempio della libertà di stampa, il cimitero dell'informazione al quale assistiamo tutti i giorni. Per questo motivo che credo che il 3 maggio sia comunque una giornata importante e vada in qualche modo onorato. Io intendo farlo riportando il fondamentale lavoro di Max Blumenthal riguardo ai fatti del 7 ottobre, pubblicato su The Gray Zone. Eccolo qua, adesso vi andrò a leggere alcuni passaggi dell'articolo di Blumenthal tradotto, in questo caso da Contropiano. Andiamo a leggere, innanzitutto vediamo un attimo chi è Max Blumenthal, per chi non lo conoscesse. È uno che viene dal mainstream, scriveva per Al Jazeera English, per The New York Times, per il Los Angeles Times e ad oggi è un contributor di Sputnik e di RT, quei giornali russi che noi qui non possiamo leggere, quindi sicuramente Blumenthal è un putiniano. Prego la regia di ingrandire. Eccolo qua. Numerose nuove testimonianze di testimoni israeliani dell'attacco a sorpresa di Hamas il 7 ottobre nel sud di Israele si aggiungono alle prove crescenti che l'esercito israeliano ha ucciso i propri cittadini mentre combattevano per neutralizzare gli uomini armati palestinesi. Tuval Escapa, un membro della squadra di sicurezza del Kibbutz Be'eri, ha istruito una hotline per coordinare i residenti del Kibbutz e l'esercito israeliano. Ha detto al quotidiano israeliano Haaretz che quando la disperazione ha cominciato a prendere il sopravvento, i comandanti sul campo hanno preso decisioni difficili, incluso bombardare le case dei loro occupanti per eliminare i terroristi insieme agli ostaggi. Un rapporto separato pubblicato su Haaretz ha osservato che l'esercito israeliano è stato costretto a richiedere un attacco aereo contro la propria struttura all'interno del valico di Erez verso Gaza al fine di respingere i terroristi che ne avevano preso il controllo. All'epoca quella base era piena di ufficiali e soldati dell'amministrazione civile israeliana. Questi rapporti indicano che dall'alto comando militare sono arrivati ordini di attaccare case e altre aree all'interno di Israele, anche a costo di molte vite israeliane. Una donna israeliana di nome Yasmin Porat ha confermato in un'intervista con Israel Radio che i militari senza dubbio hanno ucciso numerosi civili israeliani durante gli scontri a fuoco con i militari di Hamas il 7 ottobre. Come hanno riferito David Sheen e Ali Abunimah su Electronic Intifada, Porat ha descritto un fuoco incrociato molto molto pesante, il bombardamento dei carri armati israeliani che ha causato molte vittime tra gli israeliani stessi. Mentre era trattenuto dagli uomini armati di Hamas, Porat ha ricordato: "Non ci hanno abusato, siamo stati trattati in modo molto umano, nessuno ci ha trattato violentemente", ha aggiunto. "L'obiettivo era rapirci a Gaza, non ucciderci". Questo è il lavoro di Max Blumenthal per The Gray Zone. Andiamo avanti con la lettura. Secondo Haaretz, quotidiano israeliano, l'esercito è riuscito a ripristinare il controllo su Be'eri solo dopo aver effettivamente bombardato le case degli israeliani che erano stati fatti prigionieri. Il prezzo è stato terribile. Sono stati uccisi almeno 112 residenti di Be'eri, riporta il giornale. Altri sono stati rapiti. Ieri, 11 giorni dopo il massacro, in una delle case distrutte sono stati scoperti i corpi di una madre e di suo figlio. Si ritiene che altri corpi giacciano ancora tra le macerie. Gran parte dei bombardamenti a Be'eri sono stati effettuati da equipaggi di carri armati israeliani. Come ha riportato un giornalista del quotidiano I24, sponsorizzato dal Ministero degli Esteri israeliani durante una visita a Be'eri, case piccole e pittoresche sono state bombardate o distrutte e prati ben tenuti sono stati divelti dalle tracce di un veicolo blindato, forse un carro armato. Anche gli elicotteri d'attacco Apache hanno avuto un ruolo importante nella risposta dell'esercito israeliano. Il 7 ottobre i piloti hanno detto ai media israeliani di essersi precipitati sul campo di battaglia senza alcuna informazione di intelligence, incapaci di distinguere tra combattenti di Hamas e non combattenti israeliani e non e combattenti israeliani, e tuttavia determinati a svuotare la pancia dei loro aerei, macchine da guerra. Mi trovo in un dilemma su cosa sparare perché ce ne sono così tanti, ha commentato un pilota di Apache. Andiamo avanti. Tuttavia, le prove crescenti degli ordini di fuoco amico impartiti dai comandanti dell'esercito israeliano suggeriscono fortemente che almeno alcune delle immagini più sconcertanti di cadaveri israeliani carbonizzati, case israeliane ridotte in macerie e carcasse di veicoli bruciati presentate ai media occidentali erano in realtà l'opera degli equipaggi dei carri armati e dei piloti di elicotteri israeliani che hanno ricoperto il territorio israeliano con proiettili, cannoni e missili Hellfire. Sembra infatti che il 7 ottobre l'esercito israeliano abbia fatto ricorso alle stesse tattiche impiegate contro i civili a Gaza, facendo aumentare il bilancio delle vittime dei propri cittadini con l'uso indiscriminato di armi pesanti. Israele ha bombardato persino la propria base, centro nevralgico dell'assedio di Gaza. Andiamo avanti. Hamas ha lanciato l'operazione Al-Aqsa Flood alle 6 del mattino del 7 ottobre, travolgendo rapidamente le basi militari da cui Israele mantiene l'assedio della striscia di Gaza. Il principale degli obiettivi delineati da Hamas era il rilascio dei palestinesi imprigionati da Israele, tra cui circa 700 bambini che passano attraverso il sistema ogni anno insieme a 1.264 palestinesi attualmente de detenuti senza accuse. Lo scambio del 2011 con Gilad Shalit, un soldato israeliano catturato 5 anni prima e rilasciato in cambio di 1.027 prigionieri, ha fornito una chiara ispirazione per Al-Aqsa Flood. Assaltando basi militari e kibbutz, i militanti palestinesi miravano a catturare quanti più soldati e civili israeliani possibili e riportarli vivi a Gaza. L'assalto fulminante ha immediatamente travolto la divisione israeliana di Gaza. Il video registrato dalle telecamere GoPro montate sui caschi dei combattenti palestinesi mostra i soldati israeliani uccisi in rapida successione, molti ancora vestiti in biancheria intima e colti di sorpresa. Almeno 340 soldati attivi e ufficiali dell'intelligence rappresentando quasi il 50% delle morte israeliane confermate. Le vittime includevano ufficiali di alto rango come il colonnello Jonathan Steinberg, il comandante della brigata Nahal israeliana. Sono stati uccisi anche molti soccorritori e civili israeliani armati. Andiamo avanti. Secondo Haaretz, il comandante della visione Gaza Brig, il generale Avi Rosenfeld, si trincerò nella sala di guerra sotterranea della divisione insieme a un pugno di soldati e donne, cercando disperatamente di salvare e organizzare il settore sotto attacco. Molti soldati, la maggior parte dei quali non combattenti, sono stati uccisi o feriti all'esterno. La divisione è stata costretta a richiedere un attacco aereo contro la stessa base, Erez Crossing, per respingere i terroristi. Il video diffuso da Kogat, israeliano, 10 giorni dopo la battaglia, l'attacco aereo israeliano mostra gravi danni strutturali al tetto della struttura del valico di Erez. Andiamo avanti. Lo scorso 23 ottobre il governo israeliano ha riunito i membri della stampa internazionale per una sessione di propaganda ufficiosa. Secondo il Times of Israel, all'interno di una base militare chiusa, i funzionari hanno bombardato la stampa con film snuff, e una serie di spaventose accuse, di scene strazianti di omicidi, torture e decapitazioni derivanti dall'assalto di Hamas del 7 ottobre. Nel documento forse più inquietante, presentato dal governo israeliano, i giornalisti hanno visto un video che mostrava il cadavere di una donna parzialmente bruciato con la testa mutilata. Il vestito della donna morta è tirato su fino alla vita e le sue mutande sono state rimosse, secondo quanto riportato dal Times of Israel. Daniel Amram, il blogger di notizie private più importante di Israele, ha twittato il video del cadavere bruciato della donna, sostenendo che è stata violentata e bruciata viva. La giovane, infatti, sarebbe stata uccisa sul colpo da una potente esplosione e sembrava che fosse stata rimossa dall'auto in cui era seduta e che potrebbe appartenere a un rapitore di Gaza. Il veicolo è stato completamente distrutto e si trovava su un campo sterrato dove molti altri, co come molti altri, attaccati dagli elicotteri Apache. Era poco vestita e teneva le gambe divaricate. Sebbene avesse partecipato al festival di musica elettronica Nova, dove molte donne partecipanti vestivano con abiti succinti e i suoi arti piegati erano tipici di un corpo che era stato seduto in un'auto dopo il rigor mortis, esperti e funzionari israeliani sostenevano che fosse stata violentata, ma le accuse di violenza sessuale si sono finora rilevate infondate. Cioè, quella donna che loro denunciavano essere stata violentata e poi bruciata viva poteva essere una donna che era seduta in un'auto che stava per essere portata via, e l'auto poteva essere stata colpita da un elicottero Apache. La donna estratta dall'auto in stato di rigor mortis e spacciata per una donna stuprata. Il portavoce dell'esercito israeliano, Miki Endfenstein, ha insistito con i giornalisti durante la conferenza stampa del 22 ottobre che abbiamo prove di stupro, ma quando gli è stata chiesta una prova, ha detto al Times of Israel: non possiamo condividerle. Voi capite la gravità di tutto questo? Questa giovane donna è stata l'ennesima vittima degli ordini di fuoco amico dell'esercito israeliano? Solo un'indagine indipendente può determinare la verità. L'esercito israeliano uccide i prigionieri israeliani all'interno di Gaza e si lamenta del loro rilascio. All'interno di Gaza, dove sono tenuti in ostaggio circa 200 cittadini israeliani, non ci sono dubbi su chi stia uccidendo i prigionieri. Il 26 ottobre, l'armata di Hamas, conosciuta come Brigata al-Qassam, ha denunciato che Israele aveva ucciso quasi 50 prigionieri in attacchi missilistici. Se l'esercito israeliano avesse intenzionalmente preso di mira le aree in cui sapeva che erano tenuti prigionieri, le sue azioni sarebbero state coerenti con la direttiva Annibale di Israele. La procedura militare è stata istituita nel 1986 in seguito all'accordo Jibril, quando Israele ha scambiato 1.150 prigionieri palestinesi contro 3 soldati israeliani. Prego la regia di ingrandire un attimo questo ritaglio. A seguito di una forte reazione politica, l'esercito israeliano ha redatto un ordine segreto sul campo per prevenire futuri rapimenti. L'operazione proposta prese il nome dal generale cartaginese Annibale, che scelse di avvelenarsi piuttosto che essere tenuto prigioniero dal nemico. L'ultima applicazione confermata della direttiva Annibale ha avuto luogo il 1 agosto 2014 a Rafah, Gaza, quando i combattenti di Hamas catturarono un ufficiale israeliano, il tenente Hadar Goldin. Dopodiché i militari sganciarono più di 2.000 bombe, missili e proiettili sull'area, uccidendo il soldato insieme a oltre 100 civili palestinesi. Indipendentemente dal fatto che Israele stia uccidendo intenzionalmente o meno i suoi stessi cittadini prigionieri a Gaza, si è dimostrato stranamente allergico al loro rilascio immediato. Il 22 ottobre, dopo aver rifiutato l'offerta di Hamas di rilasciare 50 ostaggi in cambio di carburante, Israele ha rifiutato l'offerta di Hamas di liberare Yocheved Lifshitz, Lifshitz, un attivista pacifista israeliano di 85 anni, e la sua amica di 79 anni, Nurit. Quando Israele acconsentì al loro rilascio, il giorno dopo il video mostrava Lifshitz che stringeva la mano a un militante di Hamas e diceva Shalom mentre lui la scortava fuori da Gaza. Durante una conferenza stampa quel giorno ha raccontato del trattamento umano ricevuto dai suoi rapitori. Andiamo avanti. Lo spettacolo del rilascio di Lifshitz è stato trattato come un disastro propagandistico dagli spin master del governo israeliano, con i funzionari che si lamentavano del fatto che permetterle di parlare pubblicamente fosse stato un grave errore. L'esercito israeliano non fu meno scontento della sua improvvisa libertà. Come ha riportato il Times of Israel, l'esercito è preoccupato che ulteriori rilasci di ostaggi da parte di Hamas possano indurre la leadership politica a ritardare un'incursione di terra o addirittura a fermarla. A metà, insomma, io vi ho riportato anche l'inchiesta di Max Blumenthal. Lo ritengo assolutamente doveroso e andrebbe fatto anche dagli organi di stampa mainstream, perché in assenza di un'indagine indipendente è impossibile dire qualsiasi cosa. Fino adesso è stata ripresa solo ed esclusivamente la propaganda di Israele. Giornalisti internazionali non è ammesso, non hanno la possibilità di operare sul posto, possono operare solo a costo della vita i giornalisti palestinesi. Al Jazeera è stata chiusa e la sua sede è stata assaltata, è stata presa sotto il controllo della polizia israeliana. Chiudo questa lunga rassegna stampa di oggi facendo mie le considerazioni di Andrea Zoc sulla giornata del 3 maggio che celebra la libertà di stampa, la giornata mondiale della libertà di stampa. Queste sono le parole di Zoc, più o meno a partire dagli esiti della crisi subprime, dunque dagli anni 10 del XXI secolo, alcuni contropoteri hanno iniziato ad emergere nel mondo a guida americana, minacciando il monopolio della verità e dell'informazione internazionale. Inizia con ciò una fase nuova in cui l'Occidente, cioè i bungalow dell'impero americano, inizia ad avere reazioni sempre più isteriche di fronte alle pretese della libertà di informazione. È del 2010 l'inizio della persecuzione di Assange. Del novembre 2010 è l'accusa, ormai certificata come farlocca, di stupro in Svezia. Con il Covid si arriva a un'ulteriore stretta che dura tuttora. Inizia la sistematica chiusura di siti, pagine web, la cancellazione di video, la chiusura di piattaforme in rete, l'utilizzo sistematico di algoritmi di oscuramento per parole chiave, eccetera. L'utilizzo delle costruzioni di stampa con intenti militanti diviene ora costante. Oggi sappiamo che erano costrutti di stampa già alcuni eventi decisivi, stragi, bombardamenti con armi chimiche per gli interventi in Serbia o in Siria, ma per venire a eventi ancora in corso è notizia di stamane la conferma che i famosi 40 bambini decapitati da Hamas a inizio conflitto è stata anch'essa una menzogna costruita e propagata ad arte per giustificare ciò che è seguito. Con adeguato ritardo, quando non serve più, alcune smentite riescono ancora a trovare la luce. Sulla vicenda pandemica, solo con enorme fatica inizia qua e là ad emergere qualche scampolo di verità, e anche lì soltanto per i più vigili, perché l'apparato mainstream continua a tacere e coprire pervicacemente. È dubbio che con questo ritmo il grande pubblico perverrà mai a comprendere l'entità della manipolazione avvenuta. Non volendo subire ban, mi esimo dal ricordare qui la camionata di menzogne che sono passate come verità scientifiche. Ecco, in questo quadro è difficile poter conferire un qualunque senso che non sia sarcastico alla giornata mondiale della libertà di stampa. La speranza che nel nuovo contesto di tensione internazionale e di nuova guerra fredda si produca una qualche approssimazione di informazione non manipolata è bassissima. Sono peraltro certo che oggi le grandi firme della stampa italiana si scambieranno reciprocamente grandi medaglie al merito per la loro integerrima lotta contro le fake news, cioè nella lotta ad ogni notizia che pro tempore disturba disturba il manovratore procacciatore di salario. E questa è invero l'unica funzione che gli è ancora rimasta. Che l'informazione ufficiale sia poco credibile ormai ampiamente percepito. E ciò si mostra plasticamente nel crollo delle vendite e degli ascolti. A credervi ciecamente sono rimaste solo quelle minoranze da ZTL che nel continuare a credervi hanno un sostanzioso interesse. Niente conferisce maggior potere persuasivo a una presunta verità del fatto di essere comoda. Io faccio mio il pensiero di Andrea Zocca e faccio mio anche il pensiero dello storico Alessandro Barbero nel video che vi propongo in chiusura e con il quale vi saluto. Alessandro Barbero è stato intervistato da Alessandro Di Battista e è una bella intervista, cercatela e ascoltatelo. Io ho preso solo un piccolo passaggio che ho reputato interessante. Con questo vi saluto. Vi auguro un buon inizio di settimana. Vi invito sempre a vederci, a seguirci, ma soprattutto a sostenerci, perché noi siamo liberi, noi non abbiamo padroni e proprio per questo motivo non abbiamo fondi, non abbiamo nessuno che ci finanzia, nessuno che ci aiuta. Andiamo avanti solo ed esclusivamente grazie alle generose donazioni dei nostri ascoltatori, che io non finirò mai di ringraziare. Una buona giornata a tutti.
È una democrazia distorta, è una democrazia solo per una parte dei suoi abitanti, e questa è una cosa gravissima di cui non si parla abbastanza, però per quella parte dei suoi abitanti è una democrazia. È ora un po' in pericolo per l'autoritarismo del governo attuale, però è un paese dove c'è il dissenso, la discussione, no? E così via. È un paese nostro, è del tutto naturale per... Io credo che si possa anche dire che se noi ci siamo così legati alla causa palestinese, e sentiamo così tanto le sofferenze dei palestinesi, e anche per l'angoscia di vedere che la causa di quelle sofferenze è un paese che a noi verrebbe naturale amare invece. Israele verrebbe naturale amarlo e comunque identificarsi con Israele. Vedere che Israele, cioè noi, stiamo facendo quello, qualcosa di spaventoso. Ed è sempre stato fatto fin dall'inizio, in realtà, qualcosa di spaventoso. Ecco, secondo me il fatto che